settimana per la festa della radio e tutto il resto. E questa settimana noi tutto sommato ci immaginavamo così una trasmissione tranquilla, abbiamo terminato i nostri cicli dell'anno, ci apprestavamo a concludere la nostra stagione
con calma.
E è arrivata la notizia dell'oggi, la sapete tutti,
la sa
tutto il mondo, è dalle 4 e un minuto di questa mattina che non si parla d'altro, e ne parleremo anche noi, perché ovviamente, come tutte le questioni, quelle grosse di un certo spessore, su questo in tempi rapidi, perché poi a volte diciamo i tempi sono meno rapidi, si è espresso pubblicamente il pontefice
dall'Armenia,
e peraltro ha parlato anche d'Armenia, insomma ne ha dette di rilevanti, e come ci spiegherà adesso Carlo molto bene, con le sue parole e con il suo stile, che è lo stile del Papa, ha detto ok.
Ma in termini religiosi
la questione
è abbastanza di 500 anni, perché è lo scisma anglicano,
è quello di Enrico VIII,
esatto, per dire, insomma, il distacco dall'Europa cristiana,
Europa cattolica,
sì, poi appunto diventa cattolica più che cristiana, perché forse il cattolicesimo come lo intendiamo noi oggi in fondo nasce con Lutero e lo scisma anglicano,
sì, cioè e con Trento.
E poi con Trento, benché il primo scisma, quello ortodosso, diciamo, però quello ortodosso è molto molto antico,
e poi aveva implicazioni meno problematiche dal punto di vista teologico,
assolutamente, ma anche geopolitico, diciamo così, ecco.
Erano proprio mondi talmente lontani all'epoca,
esatto, che erano già divisi
nei fatti
dalla crisi dell'impero romano, e poi in fondo lo scisma ortodosso che va affondando le radici in uno scenario che, appunto, come dicevi tu, è diverso, perché in fondo è l'Oriente, proprio veramente l'Oriente, in realtà si riprende quello che è suo, nel senso che in fondo
era nato tutto lì,
esatto, il cristianesimo, diciamo così, è orientale, poi la matrice latina ci mette del suo, in quanto l'innesto con Roma
comporta un'ibridazione
che determina chiaramente la frattura non religiosa ma proprio politica dell'impero romano, che si divide, poi si riunisce 4, 3, 2, poi di nuovo, insomma, fino a Giustiniano, insomma, ci sono tentativi, dopodiché
nel 476 finisce quello d'Occidente, quello d'Oriente però va ancora avanti a lungo,
quindi di fatto lo scisma d'Oriente è un è veramente la considerazione dell'ortodossia.
Non si può dire,
non gli si può
altro.
Togliere, diciamo, il diritto di rivendicare la loro originalità e originarietà,
e più originarietà da questo,
sì,
punto di vista.
Per quanto riguarda invece l'Occidente, appunto, abbiamo detto che quello di Enrico VIII, che è proprio politico, quello di Lutero, che invece è proprio teologico, segnano la fine di una cristianità europea, mediterranea, e comunque di un'antichissima cultura
più o meno unitaria,
e apre quindi una frattura. La frattura nord-sud Europa, diciamo brevemente, Reno-Danubio, per dare così delle linee brodeliane a questa divisione, e ovviamente l'isolazionismo britannico, che da lì inizia veramente la sua storia, anche perché l'Inghilterra prima non è che fosse niente di che.
Il centro del mondo.
Assolutamente, non era, era proprio la periferia della periferia del mondo. Erano quasi barbari, dice.
Sì, mezzi, ecco. Anche perché prima di arrivare
sbabbari,
prima di arrivare a unificarsi è stata una cosa lunga e molto dolorosa.
E si sono scannati pure loro abbondantemente
per secoli.
Con teste che cadevano, e non solo teste di disgraziati, ma anche di altolocati aristocratici e perfino coronate. E da questa cultura proprio isolazionista, che poi determinerà in fondo un successo nei 200 anni successivi, perché alla fine del XVI secolo appunto l'Inghilterra non ha non sa come avverrà poi invece per il suo futuro, cosa accadrà in termini di impero, mentre appunto invece nei due secoli successivi fino al XVIII e poi nel XIX c'è l'esplosione
totale
che porta a essere l'impero inglese
il più grande
diciamo mai in termini territoriali. In termini territoriali il più grande è l'impero zarista, ma per via insomma,
però lì c'era un miliardo di chilometri di tundra
di nulla, che era anche facile, perché sì. Poi voglio dire, neanche sapevano chi abitasse lì, cioè, c'erano popoli di pastori
che
e di allevatori
che l'altro ieri
esattamente che fino alla fine, fino al Novecento, quando poi cade lo zarismo, non è che fosse così pienamente coinvolto, non sapevano bene.
Ma che cosa il film di
Der Suzala
che è appunto una.
Esattamente, Der Suzala, lo ricordiamo per i nostri. Intanto invitiamo a vedere di nuovo questo
che
film.
Bellissimo.
Un capolavoro di Kurosawa, che peraltro è un giapponese che insomma
che però avevano relazioni loro,
certamente lì
è talmente lunga che
arriva
certo
fino al Giappone. Per gli amanti di Risiko, insomma, la Kamchatka,
esatto.
È la mitica regione
nord-est, estremo nord-est,
sì,
a seconda di come la guardi,
sì, diciamo dal punto di vista della
nostro,
di Risiko,
esatto, il nord-est estremo.
Perché poi i punti cardinali sono diciamo opinabili, rovesciando le carte. E Der Suzala, dico, ecco, recuperatelo perché è un bellissimo film. Proprio il personaggio Der Suzala è un simpaticissimo vecchietto che
uno Yakuto, se non
sì,
mi errato,
che racconta non lui in quanto tale, ma la sua figura all'interno di questo film, è proprio, ecco, una cultura antichissima che è immersa in questa natura che dicevi tu, sterminata, forse no, direi senza forse, la natura più sterminata che si possa conoscere sul nostro pianeta, perché abbiamo detto che sul piano territoriale quell'impero è immenso in termini di continuità territoriale. Perché a noi ci piacciono le classifiche,
certo.
Chi è più forte, Urco la cosa, insomma,
esatto.
Veniamo da lì. E quindi in realtà il più grande è invece quello inglese, perché
è sparso,
comprende i mari,
tutti e cinque i continenti.
Quindi di fatto l'Oceano Pacifico, che non è controllabile, però avendo l'Inghilterra conquistato anche
l'India, l'Africa orientale,
Nuova Zelanda. E diventa questo territorio sterminato che porta quella ricchezza incredibile e che consente un benessere diffuso non solo a livello alto ma anche medio, diciamo la media borghesia, e che poi consentirà fino diciamo agli anni 50 di resistere al collasso, un collasso che comincia in realtà un po' più indietro nel tempo
e che però loro sono riusciti comunque a gestire in
l'hanno
maniera
gestito
il più soft possibile,
assolutamente,
ecco.
Pur ovviamente, ecco, ricordiamolo, perché ricordiamo insomma anche l'Inghilterra è un posto che ha una storia direi grondante sangue. Beh. Ben prima di altre storie più recenti. In fondo loro inventano i campi di concentramento, intendendo
quella nella forma moderna.
La forma moderna, ovviamente, non di sterminio, perché quella è una prerogativa
nazista, però il campo di concentramento è anche il bombardamento a tappeto.
E anche il bombardamento a tappeto sono, diciamo, ovviamente invenzioni inglesi, e con l'aiutino del bombardamento a tappeto anche italiano, perché
sì,
pure noi ci siamo nel nostro piccolo.
A Guernica ci siamo stati anche
sì,
noi.
Ma anche in Etiopia anche prima, sì, e in Libia, ma insomma in tempi pre-fascisti. Quindi, diciamo, già nella guerra prima guerra mondiale noi siamo i primi, insieme agli inglesi, che usano le armi aeree ancora con l'omino che prende le bombe da in mezzo alle gambe e butta dal triplano.
Che però comunque
facevano, esatto,
era...
non c'erano automatismi così. Poi le prime mitragliatrici sincronizzate con l'elica per non frantumarla. E quindi questo... poi ovviamente, ecco, entrando nello specifico, cosa che non faremo perché sennò andiamo a finire da un'altra parte, oltre appunto all'invenzione dei campi di concentramento, la repressione di tutti questi popoli che sono soggiogati e sottomessi con un colonialismo che scusate, abbiamo forse c'è qualcosa di importante? Un momento soltanto, riprendiamo subito la trasmissione, cioè siamo ancora in trasmissione. Non so se dobbiamo, se ci chiamano da Londra, forse, no, stiamo scherzando. E torniamo subito. Intanto possiamo raccontare qualche aneddoto.
Ti mando in diretta così ce lo... Ok, dai.
Ecco, c'è una diretta. Che dici, introduci?
Allora, niente, avevamo un contributo in diretta rapido di un nostro ascoltatore,
sì,
che
ecco,
magari non voleva neanche andare in diretta, però visto i nostri mezzi tecnici...
Ce lo possiamo permettere,
dai.
Sì, gli diamo parola.
Sì, salve. No, volevo praticamente intervenire rispetto a una questione interessante che voi ponevate sulla trasformazione delle strutture imperiali romane, sulla datazione che ovviamente è puramente indicativa del 476 d.C. Qualcuno addirittura propone di spostarla alla morte di Giulio Nepote, che è de jure l'ultimo Cesare. Però è interessante la tesi del Piren, che invece vorrebbe datare la fine dell'impero romano d'Occidente, anche nella sua prosecuzione orientale, alla notte di Natale dell'800 d.C., quindi all'iniziativa pare sia tutta papale dell'incoronazione di Carlo Magno come Augusto d'Occidente.
Anche se non è la notte, abbiamo appurato che fu di giorno, la notte è una mitologia, comunque la
sì,
data è quella.
Cioè, è interessante proprio la tesi del Piren, che vuole la cesura netta anche con la tradizione romano orientale, che
sì,
poi
sì,
romano orientale in realtà sarebbe da, cioè tipicamente bizantina, sarebbe da Costantino IX Monomaco,
sì,
perché prima l'impero mantiene più o meno, almeno pro forma, le strutture finto repubblicane di finta prosecuzione della Repubblica. Sì,
sì.
Il Senato come fiume carsico c'è sempre, anche con l'incoronazione di Zoe per esempio, nei momenti di buco di potere che ritorna quasi sempre, però ovviamente con Costantino IX Monomaco l'impero romano d'Oriente diventa una monarchia medievale. Prima c'era questa percezione, però quello che mi interessava era proprio la cesura netta che si dà della fine della cultura romana, sia occidentale che orientale, in Italia, e trovo interessante questa tesi del Piren, nell'atto che pare che sia stata un'iniziativa puramente papale di incoronazione di Carlo Magno, quindi un volersi svincolare, e soprattutto visto che poi comunque il Papa aveva avuto la conferma della donazione di Sutri più altre donazioni, quindi una sorta di ritagliarsi uno spazio politico anche de jure indipendente, oltre che de facto.
Sì, sì, dunque... ringraziamo il
Senti,
nostro ascoltatore,
chiudiamo qui perché poi non possiamo andare avanti con la diretta, comunque grazie mille, ti rispondiamo adesso, va bene?
Ok,
grazie.
Perfetto, un
allora
abbraccio.
La questione che viene posta è, diciamo, è notevole. Io intanto dico subito una cosa tecnica, in questi ultimi 10 anni proprio c'è un conflitto
anche aspro
proprio sugli storici, tra gli storici, scusate. Che so, i medievisti vorrebbero spingersi
molto più in là
e quindi recuperare anche il quinto e quarto secolo. Gli antichisti, anche invece il tardo, così appunto definito il tardo antico, arrivare a financo al settimo, ottavo secolo. E quindi si tratta di un periodo molto largo in termini di temporali, dove non è chiarissimo
la cesura,
esatto,
sì,
come identificare i mutamenti, perché quindi che cosa è veramente finito, che cosa comincia
di nuovo,
di diverso in termini storici. Noi ovviamente qua non possiamo decidere niente e men che meno pronunciarci con parole ultimative. Probabilmente però, per quanto riguarda la nostra trasmissione, possiamo accogliere la suggestione del nostro ascoltatore, perché quando lui giustamente dice che l'iniziativa dell'incoronazione di Carlo Magno
è
papale, dice il vero, perché Carlo Magno, in termini così, diciamo, moderni, è un parvenu, nel senso che è un ex barbaro, ma ancora molto anche lui ignorantissimo, personaggio che però cerca di emanciparsi
poco.
Esatto, quindi è un portatore di qualcosa che va ridimensionato proprio rispetto a una vulgata narrativa che degli ultimi 100 anni ha attraversato sia la scuola che l'università nelle letture che la storiografia ha dato, diciamo, fino agli anni 70-80. Poi ci sono stati dei grandi passaggi epistemologici che, avendo anche radici profonde, però si sono finalmente affermati sul piano della scrittura e del racconto storico, diciamo, demolendo una certa visione ancora molto arcaica e in fondo riduttiva del fare storia. Allora, in questa chiave, il Carlo Magno che conosciamo, quello della notte di Natale, che peraltro, come dicevo, non è
di giorno,
esatto, è di giorno, ma insomma, perché la mitologia, la notte di Natale,
la mitologia vuole il 24
vuole
notte.
Però ecco, questo si collega proprio con quanto diceva l'ascoltatore, col fatto che dire la notte di Natale assume una simbologia, siccome i simboli, come diciamo,
hanno una grossa importanza
nell'ambito della Chiesa cristiana, hanno un'importanza, ecco che quella notte diventa appunto simbolica. In realtà, appunto, avviene di giorno e con procedure molto meno nobili e mitiche. Però ecco, forse quel gesto, che è un gesto di autorità, di un'autorità che viene da lontano, non in quanto Papa, ma in quanto cristianità, cioè c'ha
già parecchi secoli di storia.
Esatto, sette secoli di storia. Però è proprio intorno all'ottavo, nono secolo che di fatto il papato nasce come papato, cioè il vescovo di Roma
diventa
quello che poi in fondo ancora oggi è il Papa, cioè una figura assoluta di supremazia su tutte le genti della cristianità, su tutte le gerarchie che sono i vescovi, che fino ad allora in fondo ritenevano il vescovo di Roma ancora largamente un primus inter pares. E quindi probabilmente da questo punto di vista si può dire, lo diciamo appunto dal nostro punto di vista, accogliendo anche quello del nostro ascoltatore, si può dire che finisce probabilmente la latinità, e quindi gli ultimi
vestigio dell'impero.
Esatto, dell'impero, e la nascita di qualcosa di completamente nuovo. L'uso di Carlo Magno, che è un disegno ovviamente incompiuto, perché nessuno in quel caso ha la capacità di prevedere come sarebbero poi evolute le cose in termini politici e geopolitici, cioè dell'assetto della geografia, dei territori, delle culture che fanno dell'Europa, però è un tentativo proprio di Roma di darsi una nuova veste in termini di Roma. È una Roma nuova, è una Roma puramente papale, sicuramente cristiana. Poi è vero anche che tornando al discorso, appunto, tanto c'è il Senato con cui ha a che fare ancora. Ricordiamo che il vescovo di Roma, che poi anche diventerà il Papa, viene acclamato dal popolo romano, benché sia già, come dire, globale la cristianità, per quello che significa globale tra l'ottavo e il nono secolo,
medievo.
Ecco, però è Roma che elegge il pontefice, lo elegge per acclamazione, e quindi attraverso un conflitto popolare tra famiglie nobili che spingono il loro
per
rappresentante
l'uno, per l'altro.
E in questo periodo tra l'ottavo e il decimo secolo abbiamo anche, come dire, dei rappresentanti non proprio onorevoli, diciamo, del pontificato, tra i peggiori da un punto di vista, direi, di fede. Perché è finita l'epoca dei grandi padri della Chiesa, dove ci sono anche all'interno poi pontefici o comunque vescovi di Roma, diciamo in termine più corretto, e anche il ruolo proprio dei teologi, che sono tutti ovviamente vescovi, che sono gli autori di fatto gli artefici del sistema cristiano. Quindi in questa fase, quando poi di fatto, come diceva anche l'ascoltatore, attraverso le truffe, l'adorazione di Sutri, l'adorazione di Costantino,
la simonia,
che è un problema che dilagherà proprio in questo periodo, sarà la definitiva politicizzazione, il trionfo di quella che è la teologia politica, ma anche la teologia economica, che è un discorso più sottile,
però sussume tutto quanto,
assolutamente, e che quindi darà vita proprio alla fine di un'epoca e all'inizio di un'altra. Quindi potremmo accogliere effettivamente con una certa
elasticità
teoretica, perché lasciamo aperta la discussione, dal nostro punto di vista questo passaggio, questo spostare in avanti le date. Da quel momento in poi, appunto, come ho detto, Roma diventa quella che poi in tempi brevi, perché per l'epoca ci mette poco, in 300 anni si arriva ai Gregorio, agli Urbano, ai grandi papi,
al papa imperatore,
imperatori,
Simplicide.
Che poi il Dante, appunto, nel XIV secolo, tra XIII e XIV secolo, racconterà anche con durezza, fino a condannare addirittura in vita
uno di loro,
questi ancora in vita, all'inferno. Quindi un giudizio di una severità che non ha uguali fino a oggi, nel senso, un intellettuale
che condanna la principale autorità morale, politica e religiosa mondiale.
All'epoca pensava, cioè, nessuno aveva idea di che cosa facesse l'imperatore cinese, non gliene fregava niente, non c'erano rapporti se non la seta, ma insomma arrivava, veniva comprata, c'erano dei mercanti che facevano avanti e dietro, alcuni molto noti, veneziani, ma insomma fa parte questo.
È una questione loro.
Assolutamente. Poi appunto arriverà proprio da loro qualche cosa, ma ci vorrà molto tempo. E tant'è vero che poi la Chiesa, quando si muove molto dopo, perché è Ricci, siamo 300 anni dopo, che va in Cina con l'idea di conquistare. Sì, ci vanno già dei missionari, ovviamente, ma è più che altro a capire chi sono, che fanno.
Questa seta come la fanno?
Chi la fa? Poi anche un po' oggi diremmo di come si dice, spionaggio industriale,
certo.
No? Perché poi alla fine poi
se li portano dietro,
si portano
a Prato
i paghi da seta, e a quel punto con la coltivazione del gelso finisce anche il monopolio, perché loro la Cina resiste più di quasi 2000 anni, insomma, con il monopolio della seta. Quindi è vero che
questioni che si rincorrono nel corso,
certo,
dei secoli.
Poi Boraccio Pirenne, il grosso, lo scrive in carcere.
Eh sì, perché ha avuto anche questo piccolo problema.
Questo
lui,
piccolo problema.
Come a altri è capitato anche peggio.
Certamente, però ci sono, forse Pirenne e Gramsci sono i due che più di tutti in carcere, insomma. Però lui è tutto a memoria.
Bloch pure, insomma.
Anche Bloch, sì, ci sono.
Povero Benjamin, sappiamo che fine ha fatto, insomma. È stata una generazione travagliata.
E ripeto, per quanto sia stato un grandissimo, anzi ci diciamo sempre, pensa se avesse avuto continuativamente accesso alle fonti,
certo.
Pirenne come sarebbe stato. Certo, è sicuramente l'iniziatore di quella svolta epistemologica che poi impiegherà anche 50 anni per affermarsi,
che però poi è quella di oggi,
è quella vincente, esatto, vincente, molto come dire approfondita,
raffinata,
come è giusto che sia, insomma. Quindi sicuramente la lungimiranza e la grande anche visionarietà, in termini però sempre scientifici, perché non è che era un pazzo che diceva cose che state in aria, però visionario nel senso proprio buono del termine,
che guardava oltre,
esatto. E quindi questo dibattito, per tornare a quello che dicevo prima, è interessante, e quindi si acuisce proprio lo scontro tra storici, tra addetti ai lavori, per capire dove comincia uno e dove finisce
e
l'altro,
varie discipline,
esatto, e quindi come ci muoviamo. Io arrivo e no, ma gli antichisti, e tutto in mezzo. Poi ovviamente va detto anche che in Italia, in particolare, perché per motivi ovvi
c'è un interesse,
esatto,
speciale,
l'ambito cristiano invece è trasversale, nel senso, chi fa storia del cristianesimo non accetta queste divisioni, perché tenta una continuità e un monopolio dal primo secolo
a oggi,
e poi dividendo magari, ecco, la parte più antica e la
specializzazione,
parte, fino a Tommaso, e poi dopo invece, perché deve tenere conto di mutamenti teologici in quel caso,
che penso sono 2000 anni, è difficile essere,
e quindi E quindi ecco, e si arriva a Enrico, per tornare invece
al punto di oggi,
alla frattura interna, a quel mondo che abbiamo appena descritto, che probabilmente nasce in questo modo che abbiamo ricordato, e che lascia poi l'Oriente, definiamolo così, quindi Bisanzio, in una sua dimensione autonoma.
Bisanzio e poi Mosca.
E poi ovviamente Mosca, esatto, che diventa la terza Roma, che ancora rivendica.
Che rimane la terza Roma. Esatto. Perché poi...
E non a caso, come abbiamo detto anche altre volte in altre puntate, uno dei grandi tentativi di questi ultimi 30 anni, già Wojtyla, è quello di andare a visitare da pontefice romano Mosca. E i vari patriarchi, i metropoliti sono sempre un po' attenti a evitare, perché anche loro quei simboli, insomma, non è che
ci fanno la dovuta attenzione.
Sono proprio là.
Anche se sembra che forse questo ce la dovrebbe fare.
Non si sa, però... perché, insomma, ecco, questo è un'incognita, perché diciamo il rapporto che c'è tra la Chiesa ortodossa russa e Putin, che è di fatto, diciamo, uno zar moderno, postmoderno, ecco, uso ancora questo termine.
Postmoderno va sempre bene.
Sì, in questo caso sì, nel senso lo recuperiamo, anche se il postmoderno non in quel senso.
Sì, ma per dare...
Sì, diciamo, va bene, perché lui è consapevole di essere uno zar, insomma, molto in ritardo.
Purtroppo ci sono stati quei 70 anni di mezzo che hanno un pochino confuso le cose.
Beh, ma anche perché, con tutti i limiti, diciamo, in senso proprio tecnico, non di giudizio, ma tecnico, cioè i limiti sono dati dalla situazione
contingente,
di contingenza che c'era nel mondo intorno all'Unione Sovietica, nata esattamente 100 anni fa, perché tra poco si celebrerà
l'anno prossimo, i 100 anni
degli eventi, e poi ovviamente fino alla caduta, al collasso, direi, più che caduta, perché ormai le cadute, non so, non è che c'è più l'assedio che crolla in base, cioè c'è un collasso interno, insomma, di fatto non è più come Bisanzio che viene,
che arrivano i turchi
e radono al bombardano, cioè, con il più grosso cannone della storia antica, che utilizzano proprio un bombardone enorme, che, anche perché le mura di Bisanzio, insomma, erano
belle, robuste,
quattro file, cioè era veramente una delle più fortificate del mondo, una città infatti aveva resistito
per secoli,
per 1400 anni da quando fu fondata, mille anni, sì, perché Costantino in fondo la fonda, la definisce, e quindi diciamo il nuovo zarismo postmoderno c'è in questa chiave, e proprio ieri o l'altro ieri leggevo da qualche parte, non ricordo mai le fonti perché io leggo un po' troppo e quindi non mescolo le fonti.
Ci fidiamo.
Le fonti, nel senso, non vi posso dire dove, però l'ho letto, ma è una notizia che si
può facilmente trovare,
assolutamente, è molto banale. Ed è quella della costituzione di una guardia personale, una guardia imperiale, diremmo, come Tiberio, che insomma
i pretoriani.
Esattamente, una nuova forma, diciamo, di polizia che difende l'imperatore. Poi Tiberio era ossessionato, diciamo,
ragione, forse, visto poi come è andato a finire.
E che fa una svolta rispetto all'impianto augusteo dell'uso dei militari a Roma, perché poi i nostri ascoltatori sanno sicuramente che le truppe erano vietate, nel senso, il famoso Rubicone, Cesare lo passa con le truppe perché era,
succede un 48.
Quindi diciamo i militari a Roma sono una cosa molto delicata, però su questo forse ne parleremo la prossima volta. A sto punto convoco sicuramente una figura autorevole, e quindi venerdì dedicheremo proprio una puntata a questo aspetto in particolare, ma anche in generale faremo un po' un approfondimento di questi temi, e quindi ci ritorneremo. Però volevo solo dire, per anticipare la puntata prossima, che quello che fa Putin oggi, proprio in questi giorni, nel crearsi una guardia imperiale, uso questo termine, diciamo, per alludere, somiglia moltissimo, quasi nei dettagli, con tutte le differenze di
temporali,
secoli e secoli, però a un'azione di una autorità, perché quando uno poi ha un'autorità personale e un regno così grande, le cose quelle sono.
E il problema della sicurezza si pone.
Esattamente. E quindi il terrore, quindi, di rivolte, congiure, come si dice in termini. Scusa, abbiamo. No, lo metto qua. Così abbiamo tutto, ecco. E quindi magari, ecco, la prossima volta torneremo su questo, e però andremo a vedere invece che cosa succede nella Roma imperiale e anche nella fase di diffusione del cristianesimo,
come ci si comporta.
Tornando invece all'Enrico VIII e allo scisma anglicano, che è uno scisma contro il Papa
e che è tutto politico.
È tutto politico. Infatti anche oggi il rapporto tra la Chiesa di Roma e certe frange anglicane che vorrebbero ridialogare con Roma, perché non ci sono grandi problemi
teologiche.
Esatto, teologiche, anche se per altri versi ce n'è una parte che invece, perché sono divisi, si è modernizzata, e quindi diciamo la questione della donna, ecco, per tornare alle puntate scorse, che non è da poco, è importante. Poi c'è anche la questione della laicità. L'Inghilterra è comunque un paese che ha una sua secolarizzazione un po' più profonda dell'Italia
rispetto alla nostra.
In fondo Darwin è un inglese, quindi
Marx era andato a Londra,
esattamente,
ed è morto lì,
diciamo che di fatto
è una naturalizzato,
esatto, sì, oggi si direbbe, esatto, è naturalizzato, insomma, cioè, c'è andato anche a ragione, perché
c'è morto pure Freud, insomma, a proposito, ecco, di nomi, ecco,
è un luogo. Ci andava Mazzini,
infatti,
per dire,
sì.
Insomma, poveraccio, vestito di nero, in lutto perenne dopo che c'è la monarchia, dice, e si è messo in questa, peraltro in condizioni di miseria quasi.
Totale, sì.
Facendo traduzioni e lezioni di italiano, perché l'italiano godeva di una grande...
c'è la lingua dell'opera.
Ancora oggi. È la quinta lingua più studiata, sì, al mondo. Non parlata, perché parlato è un altro, sono altre categorie, quindi studiate, perché come proprio cultura. Noi abbiamo questi primati inutili, ma insomma,
vabbè, però,
no, insomma, fino a un certo
danno
punto
soddisfazione,
inutili spendibilmente,
certo,
ma importanti dal punto di vista culturale. Quindi che cosa succede? Che su un piano simbolico questa uscita rivendica questo mito antico, questo isolazionismo da un lato, e anche l'essere stato un impero, il tutto completamente fuori, non tempo massimo, ma oltre.
E poi con l'ulteriore questione che, diciamo, il paese è spaccato in due, come si dice spesso di noi, e le terre tradizionalmente cattoliche sono quelle che hanno votato all'unanimità per restare con l'Europa, così per aggiungere
l'Irlanda
e la Scozia.
E la Scozia, che vorrebbero adesso, e questo adesso vedremo come succede, cosa succede, perché mai come io, ecco, diciamo, vorrei chiacchierare anche con te, perché qui il discorso adesso si allarga ad altri ambiti meno teologici, partendo dal fatto che, allora, abbiamo detto, Bergoglio in Armenia ha detto delle cose sul genocidio durissime
e ha parlato di genocidio. Che è una parola che, come sappiamo, quando si riferisce all'Armenia,
non è gradevole,
sempre,
diciamo.
Esatto.
Erdogan
sta molto arrabbiato,
perché poi sta continuando,
sì, insomma, diciamo, in maniera più carsica,
certamente, però. Molto carsica, in modo diverso, ma insomma non è che
lo spirito è quello. E quindi lui in Armenia, quindi in una situazione già molto
già
particolare, raccontata,
credo ci siano le puntate.
Sì,
no?
sì, è tutto sul
potete
sito.
Potete scaricare, qualcosina abbiamo detto.
Si possono scaricare. In questo contesto prende parola, peraltro in diretta, perché i risultati
in
sono di questa mattina.
E dice che è un voto popolare e che quindi va rispettato. È chiaro che questo è un linguaggio così apparentemente neutro. Ma no,
perché altri voti popolari non sono stati affrontati in questo modo,
esatto, e quindi c'è un riconoscimento che noi non possiamo immaginare veramente profondamente cosa balena nella mente di Bergoglio nei tempi lunghi, come ragiona un pontefice di Santa Romana Chiesa. Però proprio come dicevi giustamente tu, facendo allusione all'Islanda e alla Scozia, l'interesse per una crisi
statuale
del UK lascia trapelare che c'è una profonda attenzione nel vedere cosa, appunto, è una richiesta di autonomia dell'Irlanda e anche ovviamente della Scozia, che vorrebbe ritornare, alla luce del fatto che il referendum è andato come è andato, ma siccome adesso le ragioni sono mutate, perché
completamente,
totalmente ribaltate, se vedete le cartine così coi colori
fanno impressione,
perché vedete Londra, che prendiamo il sì, cioè rimaniamo nell'Unione Europea con il giallo, e il no con il blu. Io ho visto una cartina che ha usato questi
giallo
colori.
Giallo è Londra. Poi Manchester e Liverpool, quindi l'altra grande metropoli.
Le altre metropoli, poi tutto intorno è blu. Dalla Scozia, se siete dal Vallo di Adriano
in su
è tutto giallo, e anche l'Irlanda.
L'Irlanda del Nord è ancora più divertente, perché è a maggioranza per il Remain, ma le contee, diciamo, protestanti unioniste hanno votato comunque per la Brexit, e quelle cattoliche indipendentiste per il Remain. Quindi c'è una cesura pesante, ecco.
Insomma, si riaprono un sacco di ferite. Quindi
tra l'altro l'accordo del Venerdì Santo è dell'altro ieri, perché manco 20 anni fa, ecco.
Assolutamente. È roba calda. Calda, in realtà calda. Cenere che copre una branche.
Eh sì, perché poi avevano detto facciamo questo accordo e poi in tempi molto lunghi si riparlerà di questa questione. Adesso questo referendum la riaccende, quella questione.
Esattamente. Quindi per quanto riguarda questo, solo per quanto riguarda l'Inghilterra, adesso poi magari vediamo pure che cos'è l'Europa. Vagamente, non è che ci discutiamo, è un tema
complesso.
Per cui adesso abbiamo, intanto Cameron si è di fatto dimesso.
Sì.
Quindi ora
non so se l'ha già fatto, ma insomma
bisognerà capire che cosa succede, chi lo sostituisce, con che obiettivi. Perfino la vecchia sembra che, insomma, si sia sbilanciata, dicendo
che non si è mai sbilanciata in 70 anni di regno.
Ha rivendicato un'uscita, essendo la regina, si porta dietro quello che abbiamo detto, e quindi questa mitologia di un paese disastrato, perché l'Inghilterra è un paese disastrato economicamente, nel senso che quel blu che ha votato per l'uscita è un blu molto complesso, perché c'è una aristocrazia assolutamente minoritaria in termini demografici. Però, e in fondo un proletariato anziano che difende dei privilegi miopi da un punto di vista economico, micro benessere su un piano molto xenofobo, cioè di paura. Infatti il voto over 60 è impressionante,
maggioritariamente
rispetto a quello dei giovani, che per ragioni diverse e di aspettative sono aperti ovviamente alla non conservazione di questa mitologia.
Chiaramente poi demograficamente più vai in là con gli anni e più sei bianco. Nella fascia d'età sopra i 65 anni i bianchi, chiamiamoli così, sono il 90%, più va in giù più si abbassa, e anche questo insomma,
quindi è una bella gatta da pelare. La sterlina è tornata ai minimi dell'85, poi è chiaro che si tratta di sussulti,
sono balzi temporanei, ma insomma, comunque il 15% in meno in un giorno
esattamente, quindi hanno fatto bene quelli che hanno cambiato gli euro per viaggiare
il giorno prima
c'erano le file alle banche per prendere e avere una sterlina più forte, perché adesso se cambiassero oggi e volessero venire in Italia la settimana prossima, perché poi molti inglesi, diciamo, dicono poi Italia, perché l'Italia è una meta molto ambita, ma anche la Spagna, ma insomma il sud del Mediterraneo.
È una cosa che fa anche il proletariato non disperato, che si fa il weekend Ryanair, ecco.
Ormai quello è un dato. Quindi questi sono sicuramente dei segnali. Quindi che cosa succederà? Non sappiamo bene. Intanto noi, perché non ci occupiamo proprio di economia, non abbiamo le competenze, le conoscenze assolute.
Perché le migliori menti si stanno interrogando adesso.
Sappiamo sicuramente che La finanza era ovviamente favorevole, anche perché la distruzione del vecchio mondo inglese operata dalla Thatcher ha fatto sì che le industrie in Inghilterra ci sono, però non sono più inglesi, cioè ci sono i tedeschi che
la Tata presi, si è comprata la Bentley,
si è presa la Jaguar, la BMW ha preso la Rolls Royce, quindi sono tedeschi. Poi ci sono, c'è la Opel che si chiama Vauxhall e che marchio, quindi sempre tedeschi. Idem la Ford che è americana ma anche tedesca, perché
sì, diciamo, però Opel è General Motors
e la Toyota, quindi le fabbriche che sono lì nel vecchio modello globale ora potrebbe determinarsi uno scenario economico, io ovviamente non vado oltre, in cui la convenienza potrebbe
venir meno
e trasferirsi tutto
in Irlanda,
in Irlanda, in Polonia, in Cecoslovacchia, dove già abbiamo visto
già è stato fatto molto da questo punto di
quindi
vista.
Insomma è uno scenario inquietante. Poi c'è anche la questione del rapporto con il mondo del lavoro in Italia, a Londra, poi, perché non è che sono in Inghilterra, praticamente allora ci sono 500.000 italiani
di passaporto, cioè non quelli emigrati anni scorsi, proprio italiani, cittadini e cittadini.
Sono proprio italiani, 500.000 italiani che sono tutti italiani, sono quelli che se ci sono elezioni da lì dovrebbero votare per posta,
sì.
Per capirci.
Se ci riescono.
Quindi parliamo della quinta città italiana che è a fuori,
cioè
c'è una quinta città italiana più grossa di Bologna, di Firenze, sì, che è lì.
Sì, e qua si dice sempre Roma è la terza città romena al mondo, sì, però quella è la quinta città italiana.
Esattamente. Quindi questo perché ecco, che è un po' quello che ci interessa a noi, perché ecco, rispetto al discorso economico e geopolitico noi non ce ne occupiamo. Ce ne occupiamo dal punto di vista proprio culturale. Abbiamo detto che lo scenario teologico, per come si è pronunciato Bergoglio, potrebbe rivelare, ma adesso aspettiamo di capire perché la Chiesa, diciamo, si pronuncia direttamente. Per adesso ha detto bisogna prendere atto di un voto popolare, il che è anche un riconoscimento da un punto di vista della linea di Bergoglio di un'accettazione
del gioco democratico,
esattamente, e del popolo in quanto componenti importanti della definizione del potere. Quindi viene riconosciuto che dal basso una decisione da un punto di vista del monarca
assoluto
che è il Papa, quasi semidio, c'è rimasto lui, credo in Birmania, mi sento,
sì, però insomma, di quella valenza c'è solo lui,
solo lui,
ecco,
che dice no, subito a caldo riconosciamo questo voto popolare. Poi nel pensiero un po' dietrologico, che però con la Chiesa non è neanche troppo dietrologico perché è naturale, possiamo vedere anche la percezione di come hanno votato appunto i cattolici di tradizione antica,
almeno culturale, esatto, poi insomma la Scozia, lo sai meglio di me, è molto secolarizzato anche
lì, la Scozia, insomma
va Edimburgo, non è
Hume, che è uno dei padri fondativi, proprio il suo pensiero dell'illuminismo è di Edimburgo, anzi c'è proprio una bella statua nel corso
di
Edimburgo, direi, per dire Hume. Quindi insomma Edimburgo è una città intellettualmente forse la città più viva,
è un centro universitario di varia importanza,
anche Higgs, quello del bosone, sta a Edimburgo, cioè il fisico che ha preso
quello del bosone di Dio,
e quello
della particella di Dio
sta a Edimburgo, all'università di Edimburgo. Quindi insomma Hawkins si era espresso per rimanere, perché da un punto di vista di scienziato, proprio puramente di scienziato, perché Hawkins è veramente puro scienziato, sta lì sulla sua sedia, parla attraverso un computer e quindi è quasi un al 9000 vivente,
sì, praticamente sì.
Con un'interfaccia ha detto dobbiamo rimanere perché la scienza è il futuro, è l'unica cosa che può abbattere in, quasi come dire in chiave Star Trek, no?
L'illuminismo
è un illuminismo all'estrema, esatto, all'estrema conseguenza, però ecco, di onestà intellettuale,
cioè, totale,
indiscussa, yeah. Perché Hawkins è, non lo mettiamo minimamente in dubbio nella sua purezza di scienziato che si occupa di buchi neri, di orizzonte degli eventi, roba
anche complicata da
maneggiare, molto complicata, ecco. Tra le cose più complicate che esistano, e ci fermiamo. Anche se l'orizzonte degli eventi è una cosa figa da,
beh, sì.
da immaginare.
Poi per chi si occupa di fiction, peraltro.
E quindi ha detto: cioè, rimaniamo perché siamo all'interno di un panorama che deve essere totalmente senza barriere. E questo, ovviamente, è il lato, diciamo, buono dell'Unione Europea, nel senso, l'Unione Europea inteso come un superamento di quello che abbiamo detto fino adesso, cioè i confini, le divisioni culturali che sono tanto molto religiose, no? Perché prima ancora che politiche sono religiose, abbiamo appunto ricordato scismi, crisi e conflitti
che hanno fatto confini, cioè hanno creato confini attuali, sono
esattamente. E poi i tentativi di ridefinire quei confini in chiave moderna sono di superamento laico, perché poi anche il povero Bonaparte, che è una figura più che controversa, ma perché essendo un megalomane forse più grande megalomane, diciamo,
dei tempi moderni,
sì, ma anche di sempre, perché Alessandro è durato poco, e poi insomma tutto, sì, è stato un punto di riferimento anche per Napoleone, perché l'immaginario che aveva Napoleone da giovane di Alessandro era quello che si sapeva dell'epoca, siamo all'inizio del fine 700-800, questo personaggio
che prende e va,
arriva fino al Tibet praticamente, in India, conquista,
a cavallo,
tutto a cavallo con un esercito, insomma, e poi muore non riuscendo minimamente a gestire questa cosa immensa che è il rapporto tra l'Oriente e l'Occidente, usando queste due categorie di cui lui è proprio una figura di confine,
sta sulla linea di
demarcazione. Però ecco, Bonaparte tenta proprio di riunificare un impero moderno, anche superando queste proprio questioni arcaiche che sono di carattere religioso. L'idea di superare i confini e di riunificarli in quella chiave è un figlio dell'illuminismo. Le leggi che lui fa, i codici,
il rapporto con la Chiesa,
esattamente, e ricordiamo che si piglia un papa e lo rapisce, quindi quello è veramente un unicum, perché se no bisogna tornare ai casini medievali, ma insomma lì c'erano quattro papi, sì, insomma, però non era tutta,
poi nessuno metteva in discussione l'autorità,
assolutamente,
comunque.
Casomai il mio è meglio del tuo, non è che io lo voglio eliminare,
però un papa ci doveva stare,
esatto, quindi ce ne stanno tre, perché a un certo punto non si mettono d'accordo, ma non è che dice no, basta con i papi, lui no, lui quasi arriva a dire no, basta. Poi ovviamente si rende conto che non è proprio
facilissimo
da gestire, perché da solo in quel momento, e infatti di nuovo, e ha lì nuovi confini, dopo sì. La sua fine, nuovi confini,
certo.
Ancora
che più o meno sono quelli,
certamente, con problematici, però pensiamo per le Fiandre, certo. Tutto il la questione
la Germania con la Francia,
insomma, quindi le guerre post-napoleoniche e poi le due guerre mondiali, perché le due guerre chi sono? Sono i tedeschi che attaccano due volte la Francia e vengono
con
fermati,
tutto quello che succede.
E tutto quello che è successo. Quindi insomma, allora, l'Europa da cui l'Inghilterra esce, tenendo presente che il Regno Unito è un forte contributore in fondo dell'Europa unita, nel senso della liberazione di fatto dal nazismo, che è l'ultimo, diciamo, tentativo inquietante terrificante, diciamo, di superamento
dei confini
nazionali. E quindi per superare i confini nazionali senza massacrarsi e senza sterminare popolazioni, culture e soggetti e anche idee, perché nei lager è vero che la maggioranza sono gli ebrei a pagare con un numero enorme, però dentro i lager ci sono i comunisti, ci sono i socialisti, anche un po' di cattolici, ovviamente omosessuali e i medici zingari, definizione ovviamente,
e testimoni di Geova,
sì, cioè c'è un po' di tutto quello che Foucault direbbe è anormale,
esatto.
Da un punto di vista
nazista.
In particolare appunto gli zingari, come si diceva all'epoca,
che erano ariani corrotti.
Esatto, sono irriducibili proprio perché sono mobili.
Certo.
E all'epoca proprio... lo erano ancora, ancora giravano con i carri. Noi ci piace ricordare, tra tutte le cose che si potrebbero evocare, Stellone e Oliver Hardy che
fanno gli zingari, esatto, anche loro, certo.
Quindi hanno un'avventura in quel mondo totalmente fantastica, però insomma loro hanno questa storia e è un film degli anni 30, ci sono proprio i carri e lavorano il rame, c'è la maga che legge il futuro,
il suonatore di violino,
esatto, il suonatore di violino, gli orsi che ballano, insomma, quindi tutto quell'immaginario totalmente folclorico, perché figuratevi a Hollywood
se c'era
cosa arrivava, insomma, ma non era neanche,
però era l'idea che era l'idea,
esatto, era quella e questa idea di totale alterità è terrificante e finisce ovviamente nei lager insieme
a tutte le altre alterità problematiche.
Abbiamo detto, insomma, primi fra tutti gli ebrei,
che comunque erano alteri da millenni.
E quindi questo, diciamo, idea di unificare l'Europa, che era un'idea culturale, ed era, perché a Ventotene nessuno ha scritto facciamo una moneta, diamo tutto in mano alle banche e creiamo un libero mercato. Con tutto quello che abbiamo visto accadere negli anni successivi, poi di fatto invece è andata così, ma perché lo sappiamo, perché il tedesco che muore a Londra, che è quello più lucido, aveva delineato che in gioco nella modernità c'era un soggetto che si chiamava il capitale, lui ci ha anche intitolato il libro, non uno, ma insomma
la collezione,
la sua collezione del massimo pensiero, che rimane ancora un punto di partenza inevitabile, quel testo, per poi dire anche altre cose, perché poi sono successe
150 anni
di più, però da lì, e quindi siccome quegli effetti poi li abbiamo visti all'opera dopo Ventotene, il risultato è questo, che questo grande sogno di superare i confini e di tentare di unificare queste culture divise a questo punto da quando? Dalla notte di Natale, da Romolo Augustolo, da Gregorio VII,
comunque divise
dalla guerra dei trent'anni,
religione, lingua, cultura,
esatto. In cui però, ecco, in tutto questo periodo ci sono state, ma intanto per esempio per la parte antica il latino ancora unificava, quindi probabilmente è il collasso proprio del latino in termini culturali come lingua e le lingue volgari che definiscono una novità, e quindi la dimensione nazionale. La dimensione nazionale che è quella che viene rivendicata di fatto da le destre, non solo quella di Farage, come si dice? Farage?
Credo Farage.
Farage, vero?
Non è perché il nome non è di origine britannica.
Non è
britannica.
Quindi tutto c'è pure. Farage e tutti gli altri in Europa, la Francia, qui i nostri un po' più così.
Poi cambiano spesso perché siamo in Italia, oggi è così, domani chi lo sa.
Da bottega un po' cialtrona, però questi adesso si stanno attivando anche per avviare dei processi di rinazionalizzazione delle identità. Tutto questo in uno scenario, dicevo, in cui la xenofobia, quindi l'alterità, in una forma non del tutto dissimile dalle angosce naziste, devo dire, insomma, da un certo punto di vista, insomma, i nazisti sono precisi come sempre, come sono i tedeschi,
e sono chiari,
sono chiari, cioè fanno fino in fondo quello che è un progetto. Siccome non si può più fare quello che è successo adesso, però quelle che sono le realtà carsiche di questi desideri, in fondo questo esprimono, per cui è chiaro che non si potrà arrivare ovviamente a un progetto di quel genere, ma non è neanche necessario, perché ci sono altri modi ovviamente per ottenere, e lo vediamo, la eliminazione proprio fisica, perché si muore.
Ah, certo,
si muore lì nel senso in un altrove che non è l'Europa, io dico lì nel senso
che tanto è altrove,
ovunque,
quindi...
esatto, possa essere sia l'Asia o le Afriche o il Medio Oriente o il mare che inghiotte,
che è terra di nessuno,
esatto,
chi se ne frega.
E il numero dei bambini, ecco, perché questo in termini antropologici a me sconvolge più al di là di impulsioni etico e morali, ma proprio antropologicamente, cioè in questo momento noi abbiamo un'umanità, in generale l'Homo sapiens, che siamo tutti Homo sapiens, ricordiamocelo, e qui dovremmo ripartire, e noi abbiamo, non che gli adulti meritino, però quando a decine di migliaia, in ormai vent'anni di, perché dagli anni 90 che questa situazione si è attivata per ragioni radicate nella storia che abbiamo ridescritto, a decine di migliaia muoiono proprio così bambini nei trasferimenti che sono sempre stati una parte fondamentale della cultura di Homo sapiens, al di là della questione della fame, perché anche nel mondo antico i bambini morivano, c'erano tutto il mondo antico degli ultimi 50.000 anni di Homo sapiens, perché carestie, disastri, si moriva. La morte fa parte della vita umana e ci dispiace, ma è anche inevitabile. Non è che ci si può. Cioè, la piccola glaciazione che c'è tra appunto
ha comportato XVIII
secolo, le carestie sono. Non è colpa di qualcuno che agisce e crea, è proprio che non si sapeva neanche cosa stesse succedendo e quindi c'è un collasso. Però qui invece ci sono delle chiare responsabilità. Allora, in questo momento, in questo scenario, questo è terrificante. È terrificante. La reazione inglese è quella di quell'Inghilterra di cui parlavamo all'inizio, quel paese sporco di sangue, con le mani sporche di sangue, che ha permesso i grandi castelli, le grandi proprietà, quei parchi verdi che vedete
bellissimi
dove vivono, dove vive ancora, perché loro la nobiltà ce l'hanno, è identica a quella dell'Ottocento. Ci sono i lord, cioè c'è il nipote di Churchill che ha un nome che è lungo 6 chilometri e che è come se fosse, ecco, che peraltro ha detto rimaniamo
perché mica, non essendo scemo, come da tradizione familiare,
esatto. Ecco, tutto questo, quella ricchezza, quel benessere ha avuto un prezzo enorme. Quella violenza che si porta dietro l'impero, che si porta dietro il colonialismo, oggi assume una forma terribile, che è data dalla distruzione avviata dalla Thatcher, la cui onda lunga ha prodotto tutto questo. Ecco perché, chiamiamolo il proletariato in senso lato, perché ormai la piccola e media borghesia si è proletarizzata, no? È un paese povero l'Inghilterra, non il Regno Unito, e la Scozia sono più ricchi in termini economici, sono un po' infatti vogliono rimanere e hanno tentato di andarsene,
poi adesso comunque,
no?
Diciamo,
vedremo
la situazione
e
in
invece
movimento.
Londra ovviamente che è anche piena di sacche di miseria periferica, ma è una città-stato, perché sono 12 milioni, sì, di abitanti, quindi insomma è un posto enorme, non è una città, è una cosa un po' megalopoli, insomma, un territorio enorme, dove però c'è una ricchezza estrema, c'è il capitale occidentale che fa l'europeo, e in contatto con quello vecchio, diciamo ormai americano, e anche ovviamente
quello più nuovo,
esatto, medio orientale e asiatico.
E cinese.
Simbolicamente, già qualcosa, ecco, sul piano proprio tra virgolette antropologico, era accaduto. La moglie dell'erede al trono divorzia e si mette con un arabo, che sembra una roba da 1200, queste cose.
Però appunto
però c'è Saladino, no?
Sì, che nella contemporaneità poi diventa un
quindi,
ricco imprenditore.
Anche se la storia poi è finita sui giornali scandalistici di Anna e Dodi, no?
Però nell'immaginario,
però, al di là del fatto in sé, è che diciamo la moglie di discendenza dell'erede al trono, che probabilmente non regnerà mai, perché ormai è chiaro che ci va William, però poi dopo finisce e muore in modo tragico, insomma, violento, con un uomo che è un'altra cultura, un altro che è anche però un capitale
che sta lì
e che si era già comprato mezza Londra. perché il padre era il padrone di Harrods
e non solo, insomma.
Non solo, però simbolicamente quando io ero piccolo Harrods era dal lago all'elefante ed era il simbolo del mercato, della ricchezza e dell'accesso a tutti, a ogni cosa, cioè i grandi, parlo degli anni 60, i grandi magazzini dove si trovava tutto e erano lì, Harrods era il posto dove c'era tutto, tutte le novità, insomma, era già globale. Quindi se le prende un arabo. Arabi dove in origine sono proprio gli inglesi e in parte i francesi che devastano, dopo la prima guerra mondiale, intanto tutto l'impero ottomano. Quei confini che dicevamo tracciati con Righello
appartengono a quei tempi.
Esatto, e quindi anche che cosa? La distruzione di culture locali che vengono ammassate di qua e di là, in vari territori inventati, che oggi sono
quello che sono,
parte dello scenario che conosciamo, quindi, e che chiamiamo terrorismo, diciamo, islamico, come termine, diciamo, da giornale, no? Che non dice niente, ovviamente.
No, però, appunto, perché non dice niente.
Esatto,
va bene.
Dice, va bene. Quindi la crisi è grande, è enorme, lo scenario è tutto da definirsi. Che cosa accadrà in Europa e che cosa farà il Vaticano? Non può intervenire perché non ha un ruolo politico diretto, però siccome sul piano sotterraneo riaffiorano le culture anglicana, cattolica, staremo a vedere e monitoriamo
l'evolversi. Bene. Ci risentiamo?
Ci sentiamo venerdì
prossimo.
Sì. Io venerdì vorrei fare questo balzo nel mondo romano per fare un po' un excursus.
Visto anche i contributi che arrivano. Sì. Poi certo, se in questa settimana oltre mani succede dire di Dio.
Assolutamente, cambieremo, valuteremo. Però andremo a vedere la prossima volta qualcosa, sia appunto l'esercito e la polizia proprio, la polizia in termini non, diciamo, prettamente moderni, ma che cosa significa per Tiberio dotarsi, visto che avevamo nominato,
di una guardia personale.
Esatto, e poi anche vedremo un po' questa storia della crisi, del tardo antico, cioè dove finisce e dove comincia, perché poi gli storici romani, diciamo, non vanno oltre il terzo secolo, nel senso, per loro Roma finisce con quella che viene chiamata in termini semplicistici dai manuali di storia l'anarchia militare, cioè da lì inizia una fase in cui poi Roma non è più Roma.
Quindi
addirittura il buco lì va dal quarto
Siamo
secolo
molto prima, certo.
al nono, per cui in mezzo c'è un buio, no? Però vedremo.
Bene, ci risentiamo venerdì prossimo, abbiamo un pochino allungato, abbiamo anche iniziato dopo, comunque fra poco il giornale radio, ondarossa.info per queste e tutte le altre puntate precedenti, noi ci risentiamo fra 7 giorni.